E siamo in compagnia a questo punto di Giovanni Varrasi, psicologo, psichiatra. Ben trovato Giovanni, buongiorno, grazie per essere ancora una volta con noi.
Buongiorno a voi, a tutti.
Io so che oggi vuoi affrontare un argomento di quelli tosti. Di cosa vuoi parlarci quest'oggi?
Sì, noi in molte nostre trasmissioni abbiamo parlato del valore salvifico dell'amore, dell'importanza dell'amore. Oggi cerchiamo di vedere l'altra faccia del problema, cioè cosa succede alle persone, ai bambini, quando mancano di amore, di accoglimento, di accudimento.
Tra l'altro tu sai che questo è un tema che mi coinvolge molto da padre adottivo, sono argomenti questi importantissimi, ma naturalmente riguardano veramente tutti, perché insomma chi più chi meno
sì,
ha avuto qualche
di sì.
Difficoltà.
È un argomento molto emozionante perché, come dicevi te, chi più chi meno riguardano tutti. Parto da una ricerca che è di tanti decenni fa, una ricerca psicanalitica, ma mi è rimasta nel cuore più che nella mente. Uno psicanalista austriaco che si chiamava René Spitz e che si era trasferito per motivi di persecuzione dei nazisti negli Stati Uniti, aveva scoperto che negli orfanotrofi americani moriva il 37,7% dei bambini entro il primo anno di vita, che era una percentuale esorbitante rispetto a quella dei bambini in altre situazioni, che era di circa un terzo inferiore, intorno al 10%. Allora fece una ricerca brillantissima intorno al 1945-46, paragonò due campioni di bambini, di neonati poco più grandi, alcuni che erano figli di carcerate, che però potevano vederli a orari regolari, e altri degli orfanotrofi americani. Studiando il fenomeno, vide che in questi orfanotrofi in realtà c'erano solo delle assistenti, non le chiamerei badanti, perché non badavano ai bambini, pensavano solo a pulirli, a cambiarli e a farli mangiare. C'è da dire che il livello igienico e il livello di qualità dietetica di quello che questi bambini tutti insieme potevano avere era normale, era nella norma, e fece una grandissima scoperta. Scoprì che queste assistenti, appunto, come ho accennato prima, non si occupavano personalmente dei singoli neonati, non gli parlavano, non gli facevano le feste, non li toccavano, non li abbracciavano. Nel momento in cui, un anno dopo, propose al governo americano di cambiare l'organizzazione di questi brefotrofi, mettendo delle assistenti che avevano un rapporto personalizzato con i neonati, la percentuale dei decessi si abbassò bruscamente e in due anni ritornò nella norma. Scoperta straordinaria, la scoperta che la mancanza d'amore, di accudimento, di personalizzazione del rapporto può portare persino alla morte, per non parlare dei gravi danni che questa situazione comporta. Ecco, questa è la dimostrazione, vorrei dire sperimentale, scientifica, di quello che noi già sappiamo. Lo sappiamo per esperienza personale, lo sappiamo per esperienza culturale. Ecco, questo tipo di riflessione mi ha portato a comporre una poesia che, se volete, posso leggere.
Volentieri.
Ecco, la poesia si intitola Il cuoricino. Un cuoricino disperso dondola, dondola, brancola, oscilla, ruota nel vuoto smarrito dell'universo. Così passano i secoli, indifeso alle intemperie, privato di miracoli, girando, girando nel tempo senza tempo, nello spazio senza ostacoli. Nell'infinito sfreccia un grande sasso colorato, una navicella spaziale dimenticata, un vagito remoto, bizzarro, inammissibile, una medusa danzante nel buio, urticante, schifosa, intangibile, una pallina in mezzo al niente, il tutto non le fa compagnia. Le lucine si spengono, la rotta, un suo delirio personale, ne è sconvolta, nessuno lo osserva, non ci sono strade, stazioni di posta, luoghi dove arrivare, famiglie da amare, case da abitare. Non si può dire che si perse, sostenere che fuggì. Il cuoricino, estraneo a mappe e latitudini, lastre di ghiaccio nel cuore, s'arrestò senza preavviso. Il suo viaggio, rubato del senso, finì lì.
È una poesia che possiamo definire drammatica, nel senso che
ci pone
di fronte, esatto, al problema di quanto sia decisivo e importante l'affetto, no? la cura anche sul piano dei sentimenti. Ci ascoltiamo una canzone adesso, però io vorrei chiederti, Giovanni, quanto è importante la resilienza, perché ecco, forse è un aspetto questo pure che va segnalato, insomma, degli uomini, delle donne e dei bambini in particolare, perché altrimenti, ecco, insomma, ci poniamo giustamente qualche domanda, non solo sulle nostre responsabilità, ma sulle possibilità di riscatto, ecco, di tante
situazioni. Ma la realtà, come dici bene te, la realtà ci dimostra che c'è la resilienza. Ecco, quello che il senso di quello che stiamo dicendo è di spingere persone private, mamme, babbi, famiglie, istituzioni, persino anche se sono un po' più lontane rispetto a queste problematiche, di occuparci di tutto questo. Noi l'abbiamo detto in maniera che appare meno drammatica, ma è anche drammatica per quanto riguarda i giovani, no? Abbiamo dedicato tante puntate a dire che dobbiamo dare più attenzione ai giovani, agli adolescenti, che sta, secondo me, secondo noi, sta accadendo qualche cosa, una mutazione epocale, per cui loro, come dire, stanno entrando in un'altra dimensione, tanto più vale per i bambini appena nati, e se una piccola percentuale soccombe, perché anche questo va detto, un'altissima percentuale continua naturalmente un po' ferita, un po' zoppicante. Questa è la trasmissione un po' della verità, quindi non mettiamo subito i buoni sentimenti che tuttavia sono importanti. È un po' zoppicante e poi ciascuno di noi cerca di cavarsela, sì. Cerca di ovviare a tutto questo. E come ovvia a tutto questo? Ovvia con l'amore, ricercando altro amore, dando altro amore. Perché se dovesse decidere nel suo percorso di resilienza che il male prevale, allora diventerà espressione di quel male, espressione di quella durezza, espressione di una sorta di fede, anche se il termine me lo dovete consentire, che il male trionfa, che l'odio trionfa. Esistono anche queste persone, ne vediamo tracce anche nella storia.
Allora io direi, poi continuiamo la nostra riflessione e ci ascoltiamo una canzone, ma Claudio voleva forse fare un ultimo intervento.
No, nell'ascoltare questa poesia ho provato a immedesimarmi proprio quando non hai ricevuto amore, non sai nemmeno che cos'è l'amore, mi è sembrato che mi mancasse l'aria. Ho avuto questa sensazione nell'ascoltare la poesia di Gianni Cuoricino, che qualcosa mi stringesse alla gola, cioè se non avessi avuto questo è come se mi fosse mancato l'aria. No, questa sì. È una sensazione proprio diretta, sì. Come a volte in un film può capitare.
Allora, è una sensazione di cui potremmo fare anche testimonianza, anche perché, insomma, di situazioni di questo tipo le ho conosciute, va bene? Allora, ci ascoltiamo Francesco Cabbani, Volevamo solo essere felici. Volevamo solo essere felici, Gabbani, questo cantante, cantautore, veramente bravo, una bellissima canzone che ci ha suggerito proprio Giovanni Barrasi. Ecco, a questo punto vogliamo chiederti anche perché proprio questa canzone.
Perché noi volevamo e vogliamo essere anche felici. Vogliamo capire, vogliamo parlare di dolore, vogliamo sentire il dolore. Ma anche siamo nati anche, io credo, anche per essere felici. Perché siamo circondati da tantissima bellezza. Noi vediamo per lo più, perché ce la propongono e ripropongono, anche giustamente, no? Tutto il dolore, tutti gli errori, tutta la follia umana che è nelle forme, come dire, grandissime, planetarie delle guerre e anche nelle cattiverie che ci circondano, che sono anche dentro di noi, nelle zone misere, cattive, che usano la menzogna come strumento principale. Poi però, cavolo, c'è anche tanta bellezza, tanta bellezza. ripercorro il discorso precedente fino ad arrivare alla nostra bellezza, perché anche questi cuoricini che poi siamo noi, che cercano di trovare un senso, cioè mettono i piedi per terra. L'elemento angosciante della poesia è che il cuoricino non riesce a mettere i piedi per terra, è nello spazio, vive una sua rotta che è un suo delirio personale. Sì, vede qualcosa di colorato, qualcosa di schifoso, ma insomma vive in un'altra dimensione. Ecco, il poter mettere i piedi per terra e quindi contattare la natura, poi guardare verso il cielo e contattare anche Dio, e contattare le belle cose, che gli amici, conoscenti, una persona strana che non abbiamo mai incontrato ci apporta, Gabbani che ci regala questa canzone che noi possiamo sentirci, la nostra trasmissione, la vostra gentilezza, la nostra amicizia, sono tutte cose che hanno un grandissimo valore e quindi questo ci possono rendere un po' più felici.
Giovanni, mi permetti di aggiungere, ho fatto un riferimento, magari parlare di se stessi, la propria vita privata, non so fino a quanto sia appropriato in una trasmissione radiofonica che raggiunge tante persone, però appunto io l'ho detto che sono un padre adottivo, questo cuoricino ferito di cui si parla nella tua poesia l'ho conosciuto personalmente e come spesso si dice non ci sono pranzi gratis, nel senso che le conseguenze di deprivazioni affettive poi insomma si vedono, ecco, da qualche parte. Detto questo però io devo dire che se c'è una cosa per cui ringrazio il Signore è quello di aver conosciuto questo cuoricino ferito che ha dato senso alla mia vita molto di più di quanto ne avessi prima, pur essendo coinvolto in una situazione in cui mi trovavo, diciamo, forse non con grande convinzione inizialmente. Per cui io torno a parlare del tema della resilienza, che non è che risolve tutti i problemi, non li risolve tutti, però il tema dell'amore quanto è importante e ce lo possiamo giocare sempre, insomma, ecco.
Sì.
Non lo so, questa è la mia breve e confusa testimonianza.
No, è molto limpida e il tema è molto complesso perché c'è un aspetto per cui noi dobbiamo rivendicare il nostro dolore, rivendicare il cuoricino ferito che è dentro di noi e rivendicare anche il fatto che disponiamo della bellezza e dell'amore che possiamo usare. Perché è così importante questo? Perché c'è l'altra scelta, quella di far finta di niente, che è una scelta quasi dominante, tant'è vero che le nostre esternazioni private, quella mia, quella tua, quella di Claudio, appaiono a noi stessi come un po' trasgressive, come dire, non si fa di parlare del proprio dolore, di parlare delle proprie vicende, bisogna parlare d'altro. Ecco, una grande sfida che io ho cercato di affrontare in una stanzetta dove esercito il ruolo di psicanalista e dove questo tipo di situazioni sono comuni naturalmente, ma anche in una dimensione pubblica, sempre però guardato in un modo strano, dicevo qualcosa che era fuori dalla scena, che era osceno e quindi non andava detto tutto questo. Io invece sono un partigiano, un resistente su questo piano delle verità private, non per masochismo, ma perché da questo tipo di persone possono nascere delle grandi persone, delle persone che si impegnano per gli altri, delle persone oneste, delle persone umane. Mentre invece dall'altra scelta, quella del far finta di niente, nascono persone un po' deformate, un po' oscillanti, un po' opache, anche se la loro presenza pubblica è quanto mai di successo. Quindi ormai all'età, si parla ancora di cose private, all'età di 77 anni compiuti, io sono assolutamente convinto di tutto questo e mi permetto, col vostro favore, di poterlo dire a qualche persona che ci ascolta.
Certo. Claudio, siamo in conclusione. Quindi...
Ma vi ho ascoltato con tanto interesse e commozione e mi è venuto in mente Alda Merini, che forse meglio di tutte esprime in tre flash. Amare è dire a qualcuno: tu non morirai. L'amore è sofferenza, ma non amare è morire. E poi sentite questa: meglio soffrire che non sentire. L'anestesia emotiva è la vera tragedia.
Eh sì. Allora, Giovanni Varrasi, grazie per questo tuo contributo che ci ha emozionato anche.
È stato bello stare con voi a parlare di queste cose.
E vorrei anche dire, insomma, noi dobbiamo guardare in faccia i problemi, ma non scoraggiamoci, insomma, perché così come l'odio crea disastri, l'amore copre moltitudine di peccati. Un testo biblico, eh? Allora, grazie a Giovanni Varrasi, psicologo e psichiatra, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto, Giovanni.
Grazie, Giovanni.